Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Padre, aprici gli occhi a vedere la grandezza della tua opera, un'opera maggiormente nascosta dal mondo. Qui in mezzo a noi abbiamo credenti salvati in America, in Albania, in Germania, a Palermo, mi pare Forlì o Perugia, qui in zona di Rovigo, in Inghilterra. Padre, abbiamo già 5-6 posti del mondo. E questo è un piccolo ricordo che tu stai salvando un popolo da ogni lingua, tribù e nazioni in tutto il mondo, che staranno davanti a te per tutta l'eternità, godendo il tuo amore, lodandoti. Padre, tutte le grandi opere degli uomini saranno completamente distrutte, dimenticate. Aprici gli occhi a vedere quello che è invisibile agli uomini, la grandezza della tua opera. Aiutaci a trovare grande gioia di far parte di questa tua opera. Aiutaci ad avere una passione di proclamare quest'opera ad altri. Oh Padre, tante cose che attirano lo sguardo, il cuore, i pensieri facilmente sono cose che non dureranno. Questa è l'unica cosa che durerà, ma perciò vogliamo avere al cuore quello che veramente ha valore. Guidaci in questo. Aiutaci ad essere talmente focalizzati su Cristo che quelli intorno a noi, i nostri figli soprattutto, e altri parenti, vedranno Cristo in noi oltre a quello che sentono da noi. Aiutaci ad essere saturati con le tue verità che quando parliamo proprio fanno parte delle nostre conversazioni. Padre, ti prego questo, chiedendoti di aprirci gli occhi ora a comprendere più delle tue verità per noi in Giobbe. Un libro che, forse in un certo senso, uno dei libri più difficili a capire, per una volta che vedi le verità diventa veramente una miniera di ricchezza. Grazie, Padre, per il privilegio di chiedere a te e di avere lo Spirito Santo che opera per aprirci gli occhi del cuore. Opera adesso, ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Vogliamo continuare nello studio di Giobbe? Abbiamo visto un capitolo 1 e 2, un esempio di cosa vuol dire reagire bene davanti alle cose brutte. Incomincia in capitolo 3, Giobbe comincia a guardare ai problemi anziché a Dio. Quanti di voi negli ultimi giorni avete guardato ai problemi anziché a Dio? E ci sono stati momenti in cui ho guardato ai problemi anziché a Dio e sono stati quei i momenti in cui ho peccato. Questo è proprio, tu puoi guardare la mia vita, una data settimana, un dato mese, e quando io guardo ai problemi, cado nel peccato. Ed è lo stesso per te. Allora, Giobbe, che è proprio un esempio incredibile di subire e pure dire, lodato sia il nome di Dio. Il Dio ha dato, il Signore toglie, lodato sia il suo nome. Comincia dopo a guardare ai problemi e questo uomo integro comincia a lamentarsi, a peccare. Abbiamo visto poi, nei capitoli 4, 5, 6, i suoi amici, che non erano buoni amici, perché anziché aiutarlo a vedere Dio, gli hanno cominciato a parlare con i loro ragionamenti. Abbiamo cominciato a vedere la settimana scorsa, se non sbaglio, il peccato molto grave di avere un tuo parere su qualche discorso della Bibbia. Leggiamo un brano, cosa ne pensi tu? E cosa hanno fatto questi amici? Hanno detto molto di vero, mischiato con confusione, e cosa dice Dio di loro? Li riprende severamente alla fine del libro e dice che sono colpevoli alla morte e permette a Giobbe di fare un sacrificio di sangue per loro per salvargli la vita. Lui dice, Dio dice a loro, Elifaz, nome di tutti e tre, la mia ira si è accesa contro te e contro i tuoi due amici perché non avete parlato di me rettamente. Quindi dobbiamo tenere in mente, mentre leggiamo Giobbe, che questi discorsi così pieni di verità sono abominevoli a Dio. Perché loro dicevano quello che non sapevano. E questo vuol dire che quando ci mettiamo a discutere la Bibbia, non bisogna dare il tuo parere. E non devo dare il mio. Perché posso avere dentro la testa delle idee confuse e posso avere il cuore sincero, ma posso dire qualcosa che è falso. E loro hanno sfiato Giobbe. E si sono resi colpevoli che l'ira di Dio si è accesa contro di loro. E bisogna dire, fratelli, non lo so. Ma dai, cosa pensi, cosa vedi tu? Non lo so. E non voglio dire quello che penso che sia. Vado a studiare e poi ti dico. Abbiamo perso questo. Perché viviamo in una società in cui verità non esiste più. Cioè, tutta la verità è relativa. Una signora mi ha detto ieri al corso, ma scusami Marco, questo è verità per te, ma mica che tu puoi imporre questo su tutti gli altri. Ci sono tante religioni, ognuno ha la sua verità. Mi ha detto questo una signora quasi testualmente così ieri sera. E ho detto no, c'è una verità. Dobbiamo impegnarci a conoscerla, ma non è che esistono varie versioni della verità. C'è una verità. E allora, capendo che questi uomini davano come verità quello che era il loro pensiero, riprendiamo con Giobbe 7. E qui Giobbe pecca, lamentandosi del fatto che sta ancora in vita. Lui crede la menzogna che arriva molto spesso durante le prove dure, cioè la menzogna che sarebbe meglio morire. Tenete in mente una cosa. Quando uno dice in mezzo a una prova dura, 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 oh, vorrei morire e andare con il Signore, non vuole andare con il Signore, vuole uscire dal problema. Uno che vuole andare col Signore nei momenti più belli dice, Signore, questo è bello, ma non vedo l'ora di stare con te. Ma quando il tuo desiderio di andare col Signore e morire è durante i momenti, le prove, i momenti più pesanti, non è volere il Signore, è voler scappare dalle prove. E questo è un trucco di Satana. Giobbe voleva non soffrire più. Le sue sofferenze erano terribili. Guardate capitolo 7, versetto 4 e 5. Lui dice, appena mi corico, dico, quando mi alzerò? Cioè, coricarmi è così terribile e voglio alzarmi. Ma la notte si prolunga e sono continuamente agitato fino all'alba. La mia carne è coperta di vermi e di zolle di terra. La mia pelle si screpola ed è ripugnante. Probabilmente ho fatto all'università un corso di parassitologia. Uno degli esperti mondiali di questo quando studiavo medicina. poi ho cambiato materia, ma ho studiato parassitologia, ho imparato tante cose di parassiti e ci sono parassiti e sembra che forse era coperto di questi parassiti da dentro che uscivano dappertutto, dalla testa, orecchi, naso, proprio facevano buchi, uscivano dappertutto, il tuo corpo era coperto di questi vermi che vivevano da dentro al fuori e facevano la pelle ripungente. La mia carne è coperta di vermi. Era orribile. E zolle di terra non potevi tenerti pulito. Questo era orribile. In versetto 15 si lamenta. Così l'anima mia preferisce soffocare e morire piuttosto che questa vita. Questo è alzare il pugno. E criticare Dio per la sua provvidenza. Questo è criticare Dio. E poi lui va avanti, 19 a 21, e quando distoglierai, parlando a Dio, il tuo sguardo da me e mi lascerai ingottire la mia saliva, cioè per morire e soffocare? Quando, Dio? Se ho peccato, che cosa ti ho fatto, o guardiano degli uomini? Perché mi hai fatto il tuo bersaglio al punto di essere divenuto un peso a me stesso? Perché non perdoni la mia trasgressione e non rimuovi la mia iniquità? Perché presto giacerò nel povero? Tu mi cercherai, ma io non ci sarò più. Queste non sono parole buone. Questo è un cuore che non sta guardando più a Dio. È stufo. Lui è stufo della sua situazione. Anziché essere mansueto. E cos'è mansueto? Cos'è mansueto? Si ricorda? Chi si ricorda la definizione di mansueto? Chiunque. Accettando umilmente quello che la provvidenza di Dio ti manda. Ingiustizie, dolori, la morte di quelli cari, Giobbe, tutti quanti figli in un giorno. Una malattia orribile, quello che Dio manda, tu dici, Signore, hai dato. Giobbe è l'esempio, oltre a Cristo, migliore in tutta la Bibbia di essere mansueto. Giobbe stesso, lì all'inizio, ricordate quando dice: il Signore ha dato, il Signore li toglie, sia benedetto il nome dell'Eterno. Ricordate, quello è mansueto. Quello è proprio un esempio ideale, perfetto di cosa essere mansueto. Arrivano terribili male, lui dice: non posso criticare. Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il suo nome. Quello che fa è giusto, quello è mansueto. Qui non è più mansueto, è agitato, vuole morire. E tu ed io arriviamo a questo punto quando non guardiamo a Dio. Quando smettiamo di guardare a Dio, arriviamo a questo punto. Inevitabilmente, proprio arriviamo lì. Adesso andiamo avanti, vediamo quello che dice Bildad, un altro amico, capitolo 4, ricordando che alla fine dice, rilego ancora, la mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete parlato di me rettamente. Giobbe 42,7. Ricordate, mentre leggiamo quello che dice Bildad, Elifaz e l'altro, che loro peccavano. Ricordate che quello che Giobbe dice in mezzo del libro è maggiormente peccato. Lui ha detto delle cose buone e delle cose sbagliate, perché lui alla fine si ravvede del suo peccato. Quindi, i primi due capitoli sono da imitare. Gli ultimi capitoli sono da imparare. Ma il mezzo sono esempi da evitare. E quando leggi Giobbe, ricordate quello. Giobbe è come non fare. La maggioranza del libro. Dio ci dà come ottimi esempi di come non fare. Questi lunghi discorsi sono da evitare, sono terribili. Il modo di Giobbe è maggiormente peccato. Quindi Bildad, capitolo 42, scusami, capitolo 4, versetto 3. Bildad dichiara una cosa che suona bene. Dio è giusto quando giudica. Infatti lui dice, può Dio distorgere il giudizio? O l'Onnipotente sovvertire la giustizia? Questo è tipicamente come si legge Giobbe. Bisogna pensarci. Cosa sta dicendo qui? Cosa sta dicendo qui? Può Dio distorcere il giudizio? Cosa dice con quello? No, scusami. No, questo è 4, scusami. Capitolo... No, 8, hai ragione, ho scritto sbagliato. Infatti non trovavo in 4, è in 8. Grazie. Ok, grazie tanto. E questo è il capitolo 8. Può Dio pervertire il giudizio o l'Onnipotente pervertire la giustizia? Qualcuno? Cosa sta dicendo? Sta dicendo che Dio ti sta giudicando, Giobbe, e visto che ovviamente Dio è sempre giusto, quindi ovviamente tu avevi peccato. Questo è un giudizio. Dio è sempre giusto, non può pervertire la giustizia, perciò Giobbe, tu sei nel peccato. Questo è il punto principale di questi tre amici. E lui sta peccando dicendo questo. Bildad sta peccando perché lui non sapeva questo. Lui non sapeva che Giobbe aveva peccato. Lui sta presumendo, lui è arrivato dopo il fatto, giusto? Abitava lontano, arrivato a Giobbe, già nelle sofferenze. Ah, tu soffri? Ah, questo è punizione perché tu eri nel peccato. Versetto 4, leggete quello che dice. Se i tuoi figli hanno peccato contro di lui, egli li ha abbandonati in balia del loro misfatto. Cosa era successo ai figli di Giobbe? Tutti morti. E lui sta dicendo, Giobbe, i tuoi figli tutti morti, perché loro hanno peccato. Sono buoni amici di consolare Giobbe? Cioè, se fosse stato vero, si può dirlo in un altro modo. Se un domani, e come non voglio pensarci, ma è molto probabile che succederà, alcuni dei nostri qui in questo momento prendono una bruttissima via. E se la via brutta, brutta, brutta finisce con una morte giovane, 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 e sembra abbastanza palese che questa era la mano di Dio. Ed è molto, molto possibile quello. Non è da negare, ma è di piangere insieme con quel genitore. È da piangere insieme. Non è il momento di dire, ah, il tuo figlio era nel peccato e per questo che Dio lo ha tolto, quando l'evidenza è proprio chiaro che non era qui, non c'era quell'evidenza. È di piuttosto piangere e pregare che Dio possa consolare il suo cuore e pensare, Signore, quante volte ho peccato io con i miei figli e se camminano discretamente bene, è grazia, non è come ho fatto io. È grazia, è pura grazia. Perché se ho fatto qualcosa di bene, tu hai cercato loro di ricordare tutto il male e tutti i miei errori. E quindi questo amico proprio dice, i tuoi figli sono morti perché erano nel peccato, seguendo il tuo esempio. E Bildad non sapeva questo. Passando ai versetti 8 a 13, Bildad dichiara che chi si dimentica di Dio viene allontanato da Dio, implicando che Giobbe si era dimenticato di Dio. Quindi leggo 8 a 13. Interroga quindi le generazioni passate e considera le cose scoperte dai loro padri. Noi infatti siamo di ieri e non sappiamo nulla, perché i nostri giorni sulla terra sono come un'ombra. Non ti insegneranno forse essi e non ti parleranno, traendo parole dal loro cuore? Può il papiro crescere fuori dal palude o il giunco svilupparsi senza acqua? No, no. Mentre è ancora verde senza essere tagliato? si secca prima di ogni altra erba. Tali sono le vie di tutti quelli che dimenticano Dio. Così la speranza dell'empio perirà. E lui sta dicendo, Giobbe, tu ti sei dimenticato di Dio. Questo succede. Tu stai male perché ti sei dimenticato di Dio nella tua vita prima di questo momento. Ma questo non era il caso. Lui stava facendo affermazione implicando colpa in Giobbe che lui non sapeva. Il fatto che Dio dichiara che i discorsi di questi tre uomini non erano retti di quello che dicevano di Dio, sappiamo che quello che dicono è sbagliato proprio di base di quello che implica di Dio. E lui va avanti 14 e 19 e descrive il male che succede ai malvagi per descrivere quello che sta succedendo a Giobbe, parlando dei malvagi. La sua fiducia sarà troncata, la sua sicurezza è come una tela di ragno. Egli si appoggia alla sua casa, ma essa non regge. Vi si aggrappa, ma essa non tiene. Egli è tutto verdeggiante al sole, i suoi rami si protendono nel suo giardino. Le sue radici si intrecciano intorno a un mucchio di pietre e prendono fra le pietre a casa. Ma se è strappato dal suo luogo, questo lo rinnega dicendo, non ti ho mai visto. Ecco, questa è la gioia della sua via, mentre gli altri spunteranno dalla polvere. Ecco, Dio non rigetta l'uomo integro, né presta aiuto ai malfattori. Dio non rigetta l'uomo integro. Giobbe, Dio ti ha rigettato. Tu non sei un uomo integro. Così diceva Dio di Giobbe, capitolo 1 e 2, che era integro. Allora, scavando sotto tutte le parole di Giobbe, Giobbe il libro, non Giobbe l'uomo, anche questi uomini, qual è il loro punto? Se ti succede il bene è perché tu cammini bene, se ti succede il male è perché tu cammini male. E quindi, dove c'è la grazia? Dove c'è la grazia? Quella è una vita, dico, per noi cristiana, fatta di merito. Quello che riceviamo è perché noi abbiamo fatto bene. I miei figli sono venuti bene perché io sono stato bravo. La mia chiesa va bene perché io sono stato bravo. Se bene succede e nonostante i nostri peccati, nonostante le cadute e le mancanze, è solo per grazia. Male può essere disciplina. Male può essere disciplina. Ma male può essere prove, come Paolo, schegge nella carne, che non era disciplina per niente, era terribile, ma non era disciplina. Era uno strumento di Dio per proteggerlo dal peccato, conformarlo all'immagine di Cristo. Quindi, questo discorso di Bildad era, hai bisogno di ravvederti, Giobbe, tu sei nel peccato. E allora, capitolo 9, Giobbe risponde. Leggo 9:1-12. Allora Giobbe rispose e disse, veramente io so che è così, ma come può un uomo essere giusto davanti a Dio? Se uno volesse disputare con lui, non potrebbe rispondergli una volta su mille. Dio è saggio di cuore e potente per la forza. Chi mai si è indurito contro di lui e ha prosperato? Egli sposta le montagne senza che se ne avvedano, quando nella sua ira le sconvolge. Egli scuote la terra dal suo posto e le sue colonne tremano. Comanda al sole ed esso non sorge e mette un sigillo alle stelle. Da solo dispiega i cieli e cammina sulle altre onde del mare. Lui va avanti. 10. Egli ha fatto cose grandi e prescrutabili, meraviglie senza numero. Egli mi passa vicino e non lo vedo. Passo oltre e non me ne accorgo. E poi voglio arrivare a 12. Perché 12 insegna una cosa importante che è difficile capire. Ecco, afferra la preda e chi li si opporrà? Chi può dirgli che cosa fai? Cosa vuol dire quello? È un versetto chiave. Ma è difficile da capire. La grammatica non è chiaro. La preda. Se tu vivi come cacciatore, cos'è la preda? È una cosa buona o male? È quello che hai da dare da mangiare alla tua famiglia, giusto? La preda è una cosa buona. E tu vai a caccia, hai fame, e finalmente che non avevano fucili, la caccia non era facile come chi ha 300 metri con fucili può prendere. No, tu devi arrivare vicino, vicino, magari con l'arco o con la fionda. E quindi era duro. E spesso tu potevi tornare a casa affamata, finalmente riesci a prendere la preda, e Dio afferra la preda e tira via da te. E chi gliela può riprendere? Chi può dire che cosa fai? E quello che la grammatica qui non è chiaro, perché fuori il nostro mondo, ma sta dicendo che Dio porta via quello che è buono e che ci serve. In questo caso, cibo. Però pensate con me. Dio toglie via mai il suo amore per i suoi figli? Qualcuno pensa a un brano che garantisce quello? E cosa dice? Ti ricordi? Isaia 43, 6, 3 e 4. Romani 8. Ricordate? Nulla ci separerà dall'amore di Dio per noi in Cristo Gesù e tanti altri brani, un amore eterno. Dio tirerà indietro la sua grazia. Dio tirerà indietro la sua grazia. Romani 8. Per chi è in Cristo non c'è più nessuna condanna. Dio tirerà indietro il suo perdono. Dio tirerà indietro lo Spirito Santo con il quale siamo stati sigillati. Dio tirerà mai indietro. Siete stati benedetti, Efesini 1:3, con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Dio tirerà fuori quello, tirerà indietro. Dio tirerà mai indietro. Primo Pietro, la vostra eredità è custodita per voi in cielo, è riservata per voi in cielo. Voi che siete custoditi dalla sua potenza, Dio tirerà indietro mai l'eredità riservata per noi? Dio tirerà mai indietro Gesù Cristo che intercede per noi giorno e notte alla destra del Padre? Dio tirerà mai indietro Gesù Cristo che sta alla destra come avvocato per parlare a nostro favore quando cadiamo e cerchiamo perdono? Dio potrebbe mai tirare indietro Gesù come sommo sacerdote che ci dà libero accesso diretto al trono della grazia per ottenere aiuto ed essere soccorso nel momento opportuno? E potrei andare avanti. Ma per le benedizioni spirituali non saranno mai tirate indietro, portati via da noi. Ma parliamo un attimo dei doni terreni. I nostri cari, è possibile che siano portati fuori da noi? Pensate a Giobbe. La salute, è possibile che sia portato lontano da noi? La stima degli uomini, è possibile che sia tirato lontano da noi? Benessere materiale, è possibile che sia tirato lontano da noi? State vedendo la differenza? Le benedizioni spirituali Dio non porterà mai via da noi, ma le benedizioni terrene Lui porta via da noi quando Lui decide. Lui dà e Lui toglie. Questi solo dà. questi dà e toglie. Allora, ci sono benedizioni spirituali che lui toglie via. Posso avere, io ho, uno può avere un coniuge che è un immenso incoraggiamento spirituale che con la morte non ha più. Può avere una situazione in chiesa di benedizioni e una serie di problemi, morti, tutto quanto, e la chiesa cambia drasticamente. Ci possono essere, però la cura spirituale Dio non farà mancare mai. Ma le benedizioni terrene sì. E così Giobbe qui sta parlando di quello che aveva perso. Dio ha tolto via, chi può disputare con lui? Chi può dirgli perché fai questo? Lui ha perso i suoi beni, ha perso i suoi servi, ha perso i suoi amati figli e poi ha perso la salute. E Dio a un certo punto toglie la vita fisica di ogni persona. Dio dà e Dio toglie. La lezione qui da ricordare che le benedizioni terrene e spirituali non spettano a noi. Sono tutti per grazia. Sono tutti per grazia. E Dio sa cosa darci, perché quello che ci dà di terreno non è per farci stare bene, è per prepararci per la sua presenza. Efesini che stiamo studiando, Dio ci ha eletti, predestinati prima della fondazione del mondo, per quale scopo? Capitolo 1, versetto 4, per quale scopo? Prima della creazione del mondo ci ha predestinati, qui c'è la vita, a stare davanti a Lui nell'amore per tutta l'eternità. E la vita è solamente quel momento di tempo in cui Lui ci salva, ci prepara per quello. È solo quello. E le benedizioni e le sofferenze di questa vita sono gli strumenti che Dio ha e che usa per prepararci per l'eternità di stare nel suo amore davanti a Lui. Nei versetti, capitolo 9 sempre, nei versetti 13 a 21, Giobbe dichiara che Dio affligge sia il giusto che il malvagio. Qui una verità. Lui sta contraddicendo la menzogna di questi tre amici. Qui una buona cosa. Lui dice, Dio non affligge solo i malvagi come dite voi. Dio affligge chi vuole. 13. Dio non ritira la sua collera sotto di lui, si cuprono le aitanti di Rahab. Come dunque potrei io rispondergli e scegliere le mie parole per discutere con lui? Anche se avessi ragione, non potrei rispondergli, ma chiederei grazia al mio giudice. Anche se avessi ragione, chiederei grazia al mio giudice. Giobbe riconosce che vive per grazia. Giobbe è in mezzo a tante confusioni, assillato da questi amici, e vacilla da dire verità a dire cose false. E bisogna leggere Giobbe con tanta cura, perché da un versetto all'altro può passare da una cosa vera ad una cosa falsa. E lui sta dicendo le cose vere. Versetto 20 lui dice, anche se fossi giusto il mio stesso parlare mi condannerebbe, anche se fosse integro, egli proverebbe che sono perverso. Sono integro, ma non ho alcuna stima di me stesso e disprezzo la mia vita. È la stessa cosa, perciò dico, egli distrugge l'integro e il malvagio. Giobbe dichiara che anche l'uomo integro non può stare in piedi davanti a Dio. Gli amici stanno dicendo che l'uomo giusto sta bene, può stare in piedi e Dio lo benedice perché è giusto, non per grazia. E Giobbe dice no, non è così, viviamo per grazia. Capitolo 10. Giobbe, pieno di confusione, passa dal male al peggio e lui pecca sfidando Dio. Leggo versetti 1 a 3 di capitolo 10. sono nauseato dalla mia vita. Darò libero sfogo al mio lamento, parlando nell'amarezza dell'anima mia. Dirò a Dio, non condannarmi, fammi sapere perché contendi con me. Ti pare bene opprimere, disprezzare l'opera delle tue mani e mostrarti favorevole ai disegni dei malvagi? Come sta parlando Giobbe? Questo è peccato. Questo è grave. Lui è stanco e stufo di soffrire e sta dicendo basta Dio. Basta Dio. Nei versetti 4 a 7 Giobbe implica che Dio sia ingiusto e senza cuore. Leggo 4 a 7. Hai tu occhi di carne? O vedi anche tu come vedi l'uomo? Sono forse i tuoi giorni come i giorni di un mortale, i tuoi anni come i giorni di un uomo? Perché tu debba indagare sulla mia colpa e andare in cerca del mio peccato, pur sapendo che non sono colpevole e che non c'è nessuno che mi può liberare dalla tua mano. Ma proprio tu devi fare questo, anche se tu sai che non posso scappare da questo. Questo sta criticando Dio. E questo è il motivo che alla fine del libro di Giobbe, Giobbe si dice, mi pento nella polvere, ricordate? Perché si è lasciato andare con i suoi problemi. Altro che non avere un cuore per noi, Dio ha un cuore per noi. Altro che non capire le nostre sofferenze, Gesù Cristo, Dio, è venuto per soffrire. E ricordate, 2 settimane fa, il sermone sulle sofferenze di Cristo, sulla croce, che non era solo fisico, che la minima parte ha sofferto in tutti i sensi umani, è stato tradito, è stato abbandonato, è stato disprezzato, ma ha subito l'ira di Dio. E quindi quando Giobbe implica, tu non hai cuore per noi uomini, è proprio la cosa più lontana dalla impossibile, dalla verità. E versetto 18 a 22, Giobbe critica Dio e dice, e questo è incredibile, dice smettila Dio, 18 a 22. Perché dunque mi hai fatto uscire dal grembo? Fossi sperato senza che alcun occhio mi avesse visto. Sarei stato come se non fossi mai esistito, portato dal grembo alla tomba. Non sono forse pochi i miei giorni? Smettila dunque, lasciami stare, perché posso riprendermi un po'. Prima che ne vado per non tornare più, verso la terra di tenebre e di ombre di morte, terra di oscurità e di grandi tenebre, di ombre e di morte, e senza alcun ordine, dove persino la luce è come le tenebre. Questo è grave, questo è grave. Quando dimentichiamo le verità che Giobbe aveva detto, in capitolo 1 e 2, quando noi dimentichiamo le verità che Giobbe stesso aveva detto, in capitolo 1 e 2, cadiamo. Ricordate cosa ha detto Giobbe quando ha sentito che aveva perso tutti i servi, tranne quelli 3 o 4, tutti gli animali e poi tutti i figli. Stesso giorno, leggo, allora Giobbe si alzò, si stracciò il suo mantello, si rase il capo, poi cadde a terra e adorò e disse, nudo sono uscito al grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto. Sia benedetto il nome dell'Eterno. E poi capitolo 2, perde la salute, la moglie dice, maledice Dio e muore. Ma egli disse a lei, tu parli come parlerebbe una donna insensata, se da Dio abbiamo accettato il bene, perché non dovremmo accettare anche il male? In tutto questo Giobbe non peccò con la sua labbra. Lì Giobbe dimostra come reagire davanti ai mali quando non abbiamo nessuna idea perché sono successi questi mali. Però ora, capitolo 10, non sta guardando alla cura di Dio. Non sta riposandosi nella persona di Dio, il carattere di Dio. E passa da essere un uomo da imitare ad essere un uomo da evitare. Oh fratelli, quanto è facile cadere in questo stesso peccato. Nei momenti di debolezza, nei momenti di problemi, è facile cadere in questo peccato gravissimo. In quel momento è facile non guardare a Dio. È facile fissare gli occhi sui problemi, sulle ingiustizie, sulle sofferenze. E quando facciamo così, è inevitabile che peccheremo più o meno come Giobbe qua. Quello che serve in quei momenti è di guardare a Dio. Chiaramente notate questo. Giobbe ha reagito bene all'inizio. Dove si trova adesso? Con chi si trova adesso? Con amici che vogliono parlare con lui di Dio, ma non secondo la verità. Vogliono aiutarlo secondo il loro modo di capire Dio, non in modo a quello che Dio si è rivelato di sé. E potresti dire, ma loro non avevano la Bibbia, che è vero, ma è palese che avevano a livello orale degli insegnamenti che venivano da Dio tramite la linea di Adamo, Seth, poi Noè. C'era insegnamento da Dio da quando mondo è mondo. E loro, anziché attenersi a quello che Dio aveva rivelato, stavano dando le loro opinioni. E Giobbe, ascoltando, non ha accettato, ma è stato influenzato. Quando il serpente disse a Eva, come? Dio ha detto di non mangiare nessun albero del giardino, lei ci è cascata? Allora, apparentemente diremo, ma no! Eppure, ricordate lo studio su Genesi? Ci è cascata. È caduta in quella trappola. Pur non avendo accettato quella dichiarazione, ha messo nella testa un concetto negativo verso Dio. Cosa fanno questi amici? La stessa cosa. E quindi, abbiamo bisogno di guardare a Dio, abbiamo bisogno di amici, fratelli che possono aiutarci a guardare Dio. Infatti fermiamo qui e vogliamo ripassare questi capitoli. Vorrei toccare qualche verità che abbiamo visto, che possiamo tenere. Prima di tutto, anche qua abbiamo visto come negli ultimi capitoli, come questi tre amici avevano stabilito una dottrina loro. Fondata su un po' della verità e un po' dei loro ragionamenti. Quanto è facile cadere in questo errore? Quanto è facile che noi possiamo avere una posizione che riguarda qualcosa, non perché abbiamo studiato la Bibbia veramente con cura per capire, ma perché più o meno sembra sì, ho letto qualcosa e mi pare che sia così, e cominciamo a parlare. Non dobbiamo fare questo. Dobbiamo dire, non lo so. Non lo so. Giuseppe mi ha chiesto sabato, Marco, vorrei capire questo brano. Questo brano, non capisco questo brano. Ho detto, neanch'io. Ha detto, ho delle idee, ma non te le dico. Ho detto, non ti dico quello che penso di quel brano. Sono abbastanza convinto di quello che vedo, ma non sono sicuro, Giuseppe, quindi se ho tempo cercherò di dirti un domani, ma adesso non te lo dico. Lui voleva sapere. Ha detto, ma Giuseppe, non te lo dico, perché non sono sicuro. E dobbiamo essere pronti a dire, non sono sicuro. Avevo un'idea abbastanza forte, abbastanza chiara, ma non potevo dire con certezza, allora ho rifiutato di dire. E ho usato questo per insegnare due cose. Uno ha detto, vedi Giuseppe, ci sono le volte quando è meglio dire non sono sicuro. Qualunque volta che non siamo sicuri è meglio dire quello. E numero due, si può leggere la Bibbia senza capire tutto. Tu accetti quello che capisci, cerchi di trovare l'edificazione che puoi e vai avanti senza preoccuparti, perché preoccuparti vuol dire che mancherai tanto cibo che avresti potuto avere. Perché no, no, io devo capire quello. E tu puoi passare molto tempo cercando quello, alla fine capisci male perché non sei pronto per quello, e nel frattempo tutto quell'impegno di capire quello ti fa mancare il cibo che avresti potuto avere andando avanti. Quindi, anche se non ho potuto rispondere a quella domanda, prego che l'insegnamento è stato più importante di quella risposta sarebbe stato. Questi uomini erano pronti a dire quello che pensavano loro. Non dobbiamo fare quello. Dobbiamo impegnarci a conoscere quello che Dio dice e trasmettere quello. Poi ricordate qual era il loro modo di vedere, che è molto diffuso oggi. Le benedizioni terrene appartengono ai giusti. Questa era la loro posizione. Giobbe, tu cammini bene, starai bene. E questa è una dottrina molto diffusa anche oggi. Infatti è molto facile credere che le nostre benedizioni terrene siano in qualche modo legate al fatto che noi camminiamo bene. Ma questo modo di pensare implica, in modo subdolo, che chi riceve il bene, almeno parzialmente, merita quel bene. E questo è molto sbagliato, perché ogni bene che riceviamo è pura grazia. Non dimenticare che Dio toglie, ma non toglie le benedizioni spirituali nei luoghi celesti che ci ha dato. Lui toglie solo quello che non ci serve. Mi ricordo una volta una bambina piccola che non abitava qui, abitava ad Adria. E lei, un giorno, il suo papà cattivo ha tolto i rotellini dalla bicicletta e voleva insegnare a lei di andare in bicicletta. C'era un parcheggio davanti a casa loro, vuoto di giorno. Allora lei andava fuori in questa bicicletta. No papà, basta! No dai, devi imparare. E andava avanti molto tempo, perché lei era convinta che lui era cattivo, che aveva tolto una benedizione, perché le rotine rendevano molto più facile andare in bici. Cioè era facile, non dovevi stare attento all'equilibrio, niente, perché ti proteggevano. E lui ha detto, no figlia, è meglio per te che te li tolgo. E lei non capiva, non era straconvinta, anzi non era convinta. Ma, senza dire i nomi, ma so per un fatto che adesso è brava ad andare in bici e anche piace, giusto? E delle volte Dio ci toglie una benedizione che ci aveva dato perché lui sa che non è più il momento per quella benedizione e ci provoca disagio, ci provoca dolore, ci provoca sofferenza, ma Dio sa quello che sta facendo e non ci toglie quello che importa. E possiamo ricordare questo. Tu hai ringraziato Dio? Oggi? Hai ringraziato Dio che i benefici che abbiamo in Cristo Egli non toglierà mai? Hai ringraziato Dio oggi per il privilegio di poter pregare al Creatore Sovrano dell'Universo? Hai ringraziato Dio che Gesù Cristo è alla sua destra per te, se tu sei in Cristo? Hai ringraziato Dio che hai la caparra dello Spirito Santo, che hai lo Spirito Santo che le apre gli occhi a vedere le verità che uno senza non vede? Perché il problema è che quando noi non abbondiamo in ringraziamento per queste benedizioni che non perderemo, cominciamo a nuotare troppo in modo squilibrato quando perdiamo questi terreni e ci pesa. se stiamo focalizzando su questi, avremo molto meno sofferenza quando perdiamo quelli. Perché ricorderemo, Signore, hai dato, hai tolto, sii benedetto il tuo nome, ma non toglierai questi. E questi sono quelli che importano. Abbiamo bisogno di ringraziare di più. Non per il cibo, non per la bella famiglia che abbiamo, non per la salute. Abbiamo bisogno di ringraziare di più per quello, ma abbiamo bisogno di ringraziare di più per quelle cose che solo noi abbiamo. Le benedizioni spirituali. Perché se no arriviamo ad imitare Giobbe nel suo peccato di mormorare, lamentarci e perfino criticare Dio per quello che ha fatto. Delle volte in modo diretto, delle volte in modo subdolo. Io prego che possiamo riconoscere la gravità di questo peccato in modo da evitarlo. Ma quando cadiamo, e cadiamo, quando pecchiamo, lamentandoci, non restiamo là. Confessiamo questo grave peccato, ravvediamoci, riprendiamo a ringraziare e lodare Dio, soprattutto nel campo in cui abbiamo peccato. Per mezzo di Gesù Cristo, ogni cosa che succede nella nostra vita, compreso ogni male, ogni sofferenza, ogni ingiustizia, fa parte dell'opera di Dio di conformarci all'immagine di Cristo affinché possiamo stare santi ed immacolati ed irreprensibili nella sua presenza, nel suo amore per tutta l'eternità. Dove sta Giobbe adesso? Dove è Giobbe adesso? Dove è stato Giobbe se lui era contemporaneo con Isacco, Giacobbe, che si presume circa quell'epoca? Allora, 1600 anni fa, aspetta un attimo Mosè, no, 1700 anni fa, scusami, prima di Cristo, avanti Cristo, quindi 3700 anni fa circa. Dove è Giobbe e dove è stato Giobbe da 3700 anni? Lui sta dove staremo, se siamo in Cristo. Quindi non focalizziamo su quello che fa parte di questo piccolo parentesi fra la scelta di Dio e l'adempimento finale di Dio. Questo è un parentesi e passerà. Guardiamo a quello che abbiamo in Cristo. Impariamo da Giobbe ad accettare il bene e il male qui per avere solo il bene eternamente. Preghiamo. Padre, non c'è persona qua che non è caduta più volte nel peccato di Giobbe. Io, tante volte, e ciascuno di noi, Padre. Ma ci dai questo libro per mostrarci questo peccato e ci dai questo libro per mostrarci anche come evitare questo peccato. Ci mostri quanto è grave. Ci mostri l'influenza di compagnia sbagliata. Ci insegni proprio in questi capitoli che tu tiri via, tu togli via, tu dai e togli via benedizioni terreni, ma Padre, sappiamo dalla tua parola che non togli via mai le benedizioni spirituali in Cristo, che sono le vere benedizioni, sono quelle che valgono. Gli altri sono strumenti che usi. Oh Padre, ricordaci di questo. Vogliamo crescere nel fidarci di quello che tu fai. Vogliamo essere mansueti, fidandoci di quello che fai, non perché comprendiamo, perché tu non spieghi a noi quello che fai, ma fidandoci che tu sai quello che fai, perché tu sai quello che fai. E Padre, un motivo grande per cui cadiamo spesso è perché non ti ringraziamo abbastanza. Perdonaci di questo grave peccato, ma vogliamo crescere in questo e vogliamo stimolarci reciprocamente di questo, in questo. Vogliamo stimolarci, incoraggiarci ad essere molto più riconoscenti. E soprattutto dalle benedizioni spirituali, perché quando ringraziamo, soprattutto per le cose terrene, quando vanno a mancare, sembra a noi che c'è poco per cui ringraziare. Quindi aiutaci ad essere equilibrati, che vuol dire abbondare soprattutto nel ringraziarti per le cose spirituali che non possiamo perdere. E prego che i nostri figli sentiranno questo. Non possono capire a fondo tutto, ma possono capire che è così. Grazie Padre per la tua parola santa, per lo Spirito Santo e per questa serata. Grazie che possiamo dire queste cose a te, entrando nella tua presenza per mezzo di Cristo. Allora, nel nome di Gesù Cristo ti ho pregato. Amen.